Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Pubblicato dalla Terza nel 2022, La voce delle sirene. I greci e l'arte della persuasione di Laura Pepepe. È un saggio di divulgazione storica, dedicato al modo in cui il mondo greco ha pensato, praticato e disciplinato il potere della parola. Il titolo richiama il canto delle sirene, una voce capace di attrarre, orientare e potenzialmente mettere in pericolo chi l'ascolta. A partire da questa immagine, il libro colloca la persuasione non ai margini della civiltà antica, ma al centro della vita pubblica, della giustizia, dell'educazione e dell'immaginario greco. L'obiettivo non è proporre un manuale contemporaneo di tecniche retoriche, bensì mostrare le origini culturali e politiche di una questione tuttora decisiva, come e perché le parole riescono a produrre consenso. Decisioni e azioni. La prospettiva storica consente inoltre di cogliere l'ambivalenza della persuasione, intesa insieme come condizione del confronto civile e come forza che può confondere il giudizio. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, la persuasione come forza ambivalente, il modello simbolico delle sirene. Il riferimento alle sirene offre una chiave precisa per affrontare il tema della persuasione. La parola non è mai soltanto un mezzo neutro con cui trasmettere informazioni. Può sedurre, deviare, creare adesione e modificare la percezione di chi ascolta. Nel patrimonio mitico greco, il canto delle sirene rende visibile questa potenza, promette conoscenza e attrae irresistibilmente, ma espone al rischio della perdita di controllo. L'immagine evita sia una condanna semplicistica dell'eloquenza, sia una sua celebrazione ingenua. La persuasione è necessaria dove gli esseri umani devono discutere, deliberare e giudicare senza poter contare su certezze immediate. Proprio per questo, tuttavia, richiede attenzione critica. Un discorso efficace può fondarsi su ragioni solide, ma può anche sfruttare desideri, paure, aspettative e prestigio di chi parla. Il tema decisivo non è dunque soltanto la bravura dell'oratore, bensì il rapporto tra parola, ascoltatore e responsabilità. Nel quadro greco, la questione persuasiva si lega così alla formazione del cittadino. Chi partecipa alla vita comune deve saper parlare, ma anche distinguere tra argomentazione, seduzione e inganno. Il libro è rilevante perché riporta tale ambivalenza al suo contesto originario, senza trasformarla in una formula psicologica astratta. Secondo, dalla parola autorevole alla retorica, una trasformazione della cultura greca. Un asse fondamentale del saggio è la lunga trasformazione che conduce da forme di parola fondate sul prestigio, sulla tradizione e sulla narrazione a una riflessione più esplicita sull'arte del convincere. La civiltà greca non scopre improvvisamente la persuasione con i maestri di retorica già l'epica e il mito. Attribuiscono alla voce una capacità di guidare comportamenti e costruire reputazioni. Con lo sviluppo della polis, però, parlare bene acquista una funzione pubblica più definita. Le decisioni collettive non dipendono soltanto dalla nascita o dalla forza, richiedono interventi davanti ad altri cittadini. Ragioni esposte pubblicamente e capacità di ottenere consenso. In questo passaggio la parola diventa oggetto di analisi, apprendimento e giudizio. La retorica va quindi compresa come risposta a una situazione storica, una comunità nella quale conflitto, interessi divergenti e bisogno di decisione devono trovare una forma condivisa. Tale prospettiva impedisce di ridurre l'antichità greca a un repertorio di slogan ancora utilizzabili. Mostra invece che la persuasione nasce dall'intreccio tra istituzioni, educazione e pratiche sociali. Studiare questa trasformazione significa capire perché l'eloquenza sia divenuta una competenza cruciale e perché, fin dall'inizio, abbia suscitato insieme ammirazione e diffidenza. Terzo, assemblee e tribunali la parola come pratica della cittadinanza nella polis. Nella città greca, la persuasione ha una dimensione concretamente politica e giuridica. L'assemblea e il tribunale sono luoghi nei quali i conflitti non possono essere risolti unicamente con l'autorità individuale, occorre presentare una versione dei fatti, sostenere una proposta, rispondere a obiezioni e conquistare l'assenso di un pubblico. La competenza nel parlare assume perciò un valore civico. Non coincide con il possesso della verità, ma determina spesso la possibilità che una ragione venga ascoltata, valutata e trasformata in decisione. Questo elemento illumina una tensione strutturale della democrazia antica. L'apertura alla partecipazione rende la parola uno strumento di libertà, ma rende anche possibile che l'uditorio sia trascinato da discorsi più incisivi che fondati. Il problema non appartiene soltanto agli oratori eccezionali. Riguarda le condizioni nelle quali una comunità giudica tempo limitato. Informazioni incomplete, emozioni collettive, rivalità e necessità di arrivare comunque a una scelta. Il valore dell'approccio storico sta nel mostrare che la persuasione non è un'aggiunta ornamentale alla politica, ma una delle sue infrastrutture. La qualità della vita pubblica dipende sia da chi parla, sia dalla capacità di ascolto e valutazione di chi decide. In questa prospettiva, il mondo greco costituisce un osservatorio privilegiato per riflettere sul nesso fra eloquenza, consenso e responsabilità collettiva. Quarto, sofisti e filosofi, il conflitto greco sui limiti dell'arte oratoria. La riflessione greca sulla persuasione si sviluppa anche attraverso un conflitto intellettuale destinato a lasciare un'impronta duratura, quello tra la valorizzazione dell'arte del discorso e il sospetto che essa possa prevalere sulla verità. I sofisti sono storicamente associati all'insegnamento delle competenze linguistiche e argomentative in una società dove l'intervento pubblico conta sempre di più. La loro presenza rende evidente che l'efficacia del parlare può essere studiata e appresa. La tradizione filosofica, soprattutto quella legata a Platone, formula però una critica radicale quando la retorica appare come tecnica di compiacimento del pubblico, separata dalla conoscenza del giusto e del vero. Non si tratta di un'opposizione riducibile a retorica cattiva contro filosofia buona. La questione più profonda è se un discorso possa essere giudicato soltanto dai suoi effetti o debba rispondere anche alla qualità delle ragioni e alle conseguenze che produce. L'interesse di un libro incentrato sui greci consiste nel ricostruire l'origine di questo problema senza eliminare la complessità delle posizioni. La persuasione può rendere comunicabile un sapere e far agire una comunità. Se diventa autonoma da ogni criterio di verità e giustizia, può invece trasformarsi in manipolazione. Questa tensione continua a definire il modo moderno di discutere di comunicazione pubblica. Infine, educare chi ascolta giudizio critico contro la fascinazione del discorso. Un risultato intellettuale importante del percorso proposto è lo spostamento dell'attenzione dal solo oratore al pubblico. La persuasione non agisce nel vuoto, richiede ascoltatori disponibili a interpretare, confrontare e reagire alle parole. Per questo, il tema si collega all'educazione, intesa non soltanto come acquisizione di abilità espressive, ma come formazione del giudizio. Nel mondo greco, dove la parola pubblica incide sulle decisioni della città e sulle controversie giudiziarie, ascoltare in modo competente è una funzione civica. Un uditorio incapace di valutare ragioni, prove e appelli emotivi diventa più esposto alla fascinazione di chi domina la scena. Al contrario, la consapevolezza dei meccanismi persuasivi non elimina il potere della parola, ma può limitarne gli usi irresponsabili. Questa impostazione distingue il libro dai testi che trattano la persuasione come un insieme di strumenti da applicare per ottenere risultati, personali o commerciali. L'orizzonte è storico e politico, interessa comprendere come una società abbia reso la parola un potere pubblico e abbia contemporaneamente elaborato anticorpi critici nei suoi confronti. La lezione che se ne può trarre non è una ricetta, bensì un criterio. Valutare un discorso implica chiedersi non solo se sia coinvolgente, ma quali ragioni proponga, quali emozioni mobiliti, quali interessi serva e quali effetti collettivi possa avere. In conclusione, la voce delle sirene si rivolge anzitutto a chi desidera avvicinarsi alla cultura greca attraverso un problema vivo, anziché attraverso una trattazione esclusivamente erudita. Può interessare studenti e docenti di storia antica, filosofia, diritto e comunicazione, ma anche lettori che vogliano comprendere le radici storiche dei dibattiti contemporanei sulla retorica politica, sul consenso e sulla manipolazione. Il beneficio principale non consiste nell'apprendere formule per rendere un messaggio più efficace, consiste nel maturare una visione più rigorosa del fatto che ogni discorso persuasivo coinvolge rapporti di potere, istituzioni, emozioni e criteri di giudizio. Rispetto ai manuali di public speaking, marketing o negoziazione, il libro si distingue per il suo baricentro storico-culturale. Non separa la tecnica della parola dal mondo che la rende necessaria alla polis, le sedi della decisione pubblica, l'educazione e il confronto filosofico sui rapporti tra efficacia, verità e giustizia, rispetto a una storia della Grecia più generale. Invece, sceglie un filo conduttore unitario e particolarmente fecondo, mostrando come la persuasione attraverso miti, pratiche civiche e riflessioni teoriche. La metafora delle sirene sintetizza bene questa originalità. La voce è una risorsa indispensabile per la convivenza, ma proprio la sua capacità di attrarre impone di interrogarsi sui limiti del suo potere. È quindi una lettura utile per chi cerca strumenti critici, non scorciatoie retoriche. Se vuoi supportare Laura Pepe, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!